il ruolo dei territori è fondamentale. Stiamo vivendo un periodo che molti definiscono epocale e io condivido il fatto che siamo veramente nell'ambito di un cambiamento che viene definito transizione ecologica. All'interno di questo termine sono contenuti diversi concetti che poi adesso cercherò di sottolineare, seppur brevemente. Il periodo è di grande cambiamento, c'è la necessità di un cambio di paradigma fondamentale, di una svolta fondamentale e parliamo di un cambiamento naturalmente a livello globale, anche solo riferendoci a livello europeo, quanto è contenuto nel Green Deal europeo, poi a scendere a livello nazionale. Noi abbiamo a livello regionale il patto per il lavoro e per il clima e nell'ambito delle attività regionali sicuramente è importante poi avere uno sguardo territoriale più circoscritto. Ciascun territorio può giocare un ruolo fondamentale di questo cambiamento. Dicevo transizione ecologica, mi vengono subito da alcuni aspetti, viene da sottolineare alcuni aspetti. Uno è quello della transizione energetica. Dobbiamo avere il coraggio di un cambiamento profondo ed estremamente rapido. Già nel patto per il lavoro per il clima a livello regionale sono contenuti gli obiettivi, che poi altri non sono che gli obiettivi del Green Deal europeo. È importante, a mio parere, che anche a livello territoriale vengano definiti degli obiettivi anche intermedi, cioè nel patto per il lavoro per il clima, così come nel Green Deal, sono obiettivi 100% rinnovabili al 2035, decarbonizzazione al 2050. Io credo che a livello territoriale, proprio anche da parte di chi conosce il proprio territorio, sia possibile identificare degli obiettivi intermedi, plausibilmente raggiungibili, indicando anche la modalità con cui possono essere raggiunti questi obiettivi. Faccio due esempi. Uno è quello del risparmio energetico. Una delle possibili componenti della transizione è sicuramente il risparmio. E allora, nell'ambito di un territorio, conosciamo le modalità con cui ci sono dei consumi energetici anomali, se in capo alle attività produttive, se in capo all'agricoltura o al settore edile, pubblico o privato. E allora, chi ha il polso può intervenire in questo in questa direzione sul risparmio. L'altro, ad esempio, è la ristrutturazione edilizia. Certamente abbiamo la legge nazionale che oggi ci invita e ci suggerisce questa direzione, ma è estremamente importante perché il settore edilizio, sappiamo, è fra i maggiori impattanti, quindi anche in termini di impatto ambientale, emissioni di CO2, eccetera, e anche di consumo energetico. E allora chi pianifica nell'ambito di un territorio e chi ha il polso della situazione territoriale può indirizzare anche ad hoc una ristrutturazione che attualmente con la legge nazionale, se non vado errato, riguarda soprattutto il settore privato, però in prospettiva anche mettere in campo strategie e azioni per quello che riguarda l'edilizia pubblica. L'altro tema è quello dell'economia circolare. Di nuovo, ovviamente, parliamo a livello globale, a livello europeo, l'action plan sull'economia circolare, però di nuovo a livello territoriale si può fare molto per quello che riguarda la produzione dei rifiuti e la riduzione nella produzione dei rifiuti. Occorrono incentivi per le materie prime seconde e di nuovo a livello territoriale mettere in campo strategie, ad esempio, per quella che si chiama simbiosi industriale, mettere in relazione aziende che possono dialogare in quanto i rifiuti o i sottoprodotti di un'azienda possono diventare materie prime seconde per un'altra. Ma anche in piccola scala, mi viene da dire, in territori come quello della del Riminese, dove probabilmente ci sono tante realtà anche in piccola scala, quasi a livello artigianale o di piccole imprese, che possono dialogare proprio nell'ottica di una simbiosi industriale che promuove l'economia circolare, la massimizzazione del riciclo delle materie prime e seconde. Dicevo la riduzione dei rifiuti, quindi anche a livello locale, in una ottimizzazione nella gestione dei rifiuti domestici, no? Oltre a quelli ovviamente artigianali, industriali, cui accennavo prima. E una riconversione ecologica dell'economia locale, con, perché no, incentivi o disincentivi viceversa per chi non avvia un processo virtuoso e una modifica proprio puntuale anche di alcuni sistemi produttivi con una ristrutturazione dell'esistente oppure ripensare anche e pensare a qualcosa di nuovo. Il che vorrebbe dire anche promuovere, perché no, un'occupazione locale qualificata e in linea con la riconversione ecologica e con la transizione di cui parliamo. Un altro tema su cui inerente il tema dell'economia circolare, la valorizzazione delle risorse, su cui a livello territoriale può essere fatto molto, di nuovo grazie alla conoscenza del territorio, è quella della gestione corretta delle acque, come dire, rispetto alle acque primarie, cioè rispetto all'approvvigionamento idrico per i diversi settori, quindi di nuovo industriale, domestico e agricolo, ma anche nella gestione delle acque reflue. Sempre di più c'è la necessità di adottare anche qui strategie di riciclo, l'economia circolare applicata alle acque. E sappiamo che in questo il territorio di Rimini è piuttosto sensibile a delle criticità. E allora perché non pensare a tecniche di riciclo delle acque reflue con tecnologie estremamente basate su sistemi naturali, di filtrazione naturale, una restituzione delle acque depurate per gli usi agricoli. Sappiamo che il periodo che stiamo vivendo, certo, è di transizione ecologica, ma perché esistono delle criticità molto forti, una di queste è il cambiamento climatico. Connesso al cambiamento climatico, il depauperamento delle risorse idriche, la disponibilità idrica. Io credo che un territorio, proprio grazie alla conoscenza, il singolo territorio intendo, grazie alla conoscenza delle diverse attività, può mettere in atto proprio queste strategie su piccolissima scala di depurazione naturale, non impattante, di acque reflue che poi vengono immediatamente restituite come acque utili per l'agricoltura o per impieghi secondari anche in attività produttive. L'altra parola chiave che a tutto tondo ritengo fondamentale proprio a livello territoriale è la partecipazione. Troppo spesso nelle scelte politiche anche che riguardano strettamente i singoli territori, troppo spesso non si è fatta adeguata comunicazione, educazione, sollecitando proprio la partecipazione dal basso. Io credo invece che su questi temi sia oggi fondamentale coinvolgere le persone. E affinché ci sia una scelta condivisa. Il periodo che stiamo vivendo ha bisogno di un riconoscimento da parte di tutti dell'importanza del periodo che stiamo vivendo e una accettazione anche dei cambiamenti di stili di vita, delle abitudini. Se e come sarà, ci verranno richiesti probabilmente dei sacrifici anche in questo cambiamento che stiamo vivendo, ma il tutto è per poi traghettarci in un futuro migliore, e non è uno slogan. Se sapremo adattarci tutti insieme con azioni concrete ed efficaci, questo significa un vantaggio per tutta la comunità. deve essere messo in atto un nuovo approccio proprio per diffondere la conoscenza, stimolare la partecipazione. E solo attraverso la conoscenza effettivamente ci può essere il cambiamento che dicevo. Ci aspetta una svolta epocale che è sicuramente verso un cambiamento in meglio nel nostro futuro. E allora ci vuole coraggio, e questo coraggio mi viene da dire è difficile che ciascuno possa darselo in un qualche modo da solo, ma deve esserci proprio un approccio corale di comunità. Un altro aspetto importante è che ogni territorio ha le sue peculiarità e specificità, e la transizione ecologica può essere messa in atto in modo efficace solo se si tiene conto delle caratteristiche locali. Tante volte pensiamo alle tecnologie appropriate per paesi in via di sviluppo, cioè tecnologie che tengono conto della realtà locale, dei saperi, delle tradizioni. Però dico anche ai miei studenti, le tecnologie appropriate sono anche nei nostri territori, cioè teniamo conto delle specificità. Allora, un territorio come quello del Riminese, che ha proprio queste tre peculiarità. Allora c'è, va bene, l'area urbana. L'area urbana è necessario adottare quelle strategie anche, no, in modo un po' abusato vengono definite di resilienza urbana, cioè di adattamento. Le aree urbane sono molto vulnerabili per quello che riguarda il rischio dei cambiamenti climatici. Anche solo la gestione delle acque, degli eventi di pioggia concentrati con la cementificazione, le nostre strade diventano immediatamente dei corsi d'acqua e rischi di allagamento, di alluvione, ecco, e quindi esistono anche qui delle tecnologie adatte per le aree urbane proprio per fare fronte a questi rischi, così come il riscaldamento, il cosiddetto effetto isola di calore, che è proprio delle aree fortemente urbanizzate. Beh, esistono una serie di strategie, di tecnologie verdi, di tecnologie proprio funzionali a risolvere le problematiche delle aree urbane, ripeto, in primis quella della gestione delle acque e del riscaldamento. Per quanto riguarda le aree costiere io credo che siano fortemente connesse a un tema e a una criticità legata all'inquinamento. Inquinamento delle spiagge, da un lato, ma soprattutto inquinamento del mare. E oggi più che mai siamo consapevoli, o almeno dobbiamo sempre più diventare consapevoli dell'inquinamento del mare, la presenza della plastica, la presenza di altre forme di inquinamento. Allora la tutela delle aree costiere, la tutela delle aree costiere che riguarda certo la zona litoranea o eventuali parchi, aree protette che siano presenti. Qui occorre una forte azione di mitigazione di quello che è l'inquinamento, intervenire quindi su, ahimè, l'inquinamento presente, sia, ripeto, il littering delle spiagge o quello proprio del mare, ma anche una forte prevenzione di questo inquinamento. Sottolineando di nuovo quello che avevo detto prima sulla gestione corretta delle acque, la depurazione dell'acqua, sistemi di filtrazione naturale a monte, di quello che poi viene portato al depuratore, se si interviene prima, tra l'altro, si riducono i carichi di volumi di acque che devono essere trattate e abbiamo a monte la disponibilità di una risorsa e a valle risolviamo almeno parzialmente quel problema. In generale, la tutela degli ecosistemi, quindi mi viene da dire a Rimini sottolineerei gli ecosistemi fluviali, che c'è la presenza di due importanti corsi d'acqua che devono essere tutelate, poi gli ecosistemi costieri, le aree protette marine, come dicevo prima. L'entroterra, di nuovo da un punto di vista della tutela ecologica, sottolineerei di nuovo questi aspetti, una attenzione alle caratteristiche, alle peculiarità dei singoli borghi, delle singole aree interne. E poi di nuovo una riduzione degli impatti ambientali. La vocazione turistica di Rimini non è solo probabilmente costiera, potremmo anche pensare a una bella vocazione turistica nell'entroterra, allora un turismo più lento, come si suol dire, con una promozione delle strutture turistiche che siano a impatto zero, a consumo energetico zero, a produzione di rifiuti zero, cercare magari di promuovere nell'entroterra. Sulla zona costiera non mi permetto di dire nulla, ma nell'entroterra, proprio quanto dicevo adesso, con una certificazione anche di un turismo sostenibile, quelle che sono le eco label, che tengono conto di diversi parametri, proprio per valorizzare anche l'entroterra dal punto di vista turistico e della tutela del territorio. Il cambio di paradigma, la partecipazione. E il rispetto dei territori.